Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un saluto dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando io celebro l'Eucaristia, prego sempre per voi. Vorrei rivolgere un saluto soprattutto a chi si trova in condizioni di disagio, agli ammalati, ai carcerati, agli autisti. Fedele al programma di quest'anno di presentare ogni mese la vita di un santo, oggi cercheremo di conoscere meglio San Francesco di Sales. In questa trasmissione faccio riferimento al libro scritto dal mio confratello Gianni Ghiglione e pubblicato dall'editrice Velar e dalla LDC. Con me Giovanni Catino, con la sua voce si alternerà la mia per rendere più gradevole l'ascolto. E come prima cosa diamo un'occhiata a questo secolo XVI in cui Francesco nasce.
Anzitutto il secolo si apre con la scoperta dell'America, che sposta l'asse europeo verso le nuove terre. Una nuova febbre dell'oro galvanizza alcuni stati che iniziano la conquista del nuovo mondo, con tutti i limiti e gli eccessi che ogni conquista comporta.
Sul piano culturale si apre con la scoperta dell'America, ma anche con l'invenzione della stampa, a caratteri mobili, ad opera di Gutenberg. È una vera e propria rivoluzione che permetterà una più vasta e rapida diffusione del sapere in tutti i campi, e Francesco ne farà ampio uso.
In Italia siamo in pieno rinascimento. Esso è caratterizzato dalla riscoperta della centralità dell'uomo, dalla progressiva autonomia del sapere, le scienze in modo speciale, da qualsiasi vincolo, religioso compreso. La medicina, l'astronomia, le scienze in genere rivendicano una loro libertà di ricerca. Siamo al tempo di Galileo, di Giordano Bruno, dei passi giganteschi compiuti dalla medicina, dalla chimica, dalla fisica.
Ma è il tempo d'oro anche della letteratura, dell'arte, nelle sue varie forme, pensate a Leonardo da Vinci, a Michelangelo, a Caravaggio, ma anche nella musica, con il Palestrina.
Sul piano religioso, l'Europa vive una profonda e irreversibile frattura, causata dalla riforma protestante ad opera di Lutero. Interi stati si separano dalla Chiesa di Roma e si oppongono alla sua dottrina nel campo della fede.
I punti più controversi riguardano la predestinazione, i sacramenti, l'interpretazione della Sacra Scrittura, la Chiesa, il ruolo del Papa. Da parte cattolica il Concilio di Trento è una sorta di risposta a quanto è successo.
Il secolo è segnato da una fioritura di santi e di sante: Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Filippo Neri, Carlo Borromeo, Vincenzo De Paoli, Teresa d'Avila, Giovanni della Croce.
Legato al discorso religioso ci sono le guerre di religione, vera piaga dell'Europa del tempo. E così c'è la battaglia di Lepanto nel 1571 e l'anno dopo la notte di San Bartolomeo.
La religione diventa occasione di lotta e pretesto per scatenare guerre e stragi. Queste saranno in parte arginate in Francia con l'editto di Nantes del 1598. Sul piano politico, la Savoia appartiene al Piemonte, sul quale regna per 50 anni il duca Carlo Emanuele, cioè per tutta la vita di Francesco.
Francesco nasce nel castello di famiglia a Torrens, 20 chilometri circa da Annecy. È settimino e fu un miracolo che in un parto così pericoloso la puerpera non avesse perso la vita. È il primogenito cui faranno seguito 7 tra fratelli e sorelle. La mamma, Francesca di Sionnaz, ha appena 15 anni, mentre il papà, il signor di Boissy, ne ha 43.
I primi anni Francesco li vive insieme ai suoi 3 cugini, Aimé, Gaspard e Luis, che abitano nello stesso castello. Con loro gioca, si diverte, e contempla la splendida natura che lo circonda e che per lui diventa il grande libro da cui attingerà mille esempi per i suoi libri.
Una volta cresciuto, chiede al papà di ricevere la tonsura, ma il padre gli concede il permesso dal momento che questo passo non implica l'inizio della carriera ecclesiastica che il papà non vorrebbe. E Francesco scrive: fin da quando avevo 12 anni avevo così fortemente deciso di essere della Chiesa che non avrei cambiato opinione nemmeno per un regno.
Ormai la Savoia gli aveva insegnato tutto quello che poteva. Il padre lo iscrive al Collegio delle Navarre, il più prestigioso di Parigi, dove studia il fior fiore della nobiltà francese. Francesco però si informa, ha appena 11 anni, e viene a sapere che in quel collegio la pratica religiosa non è delle migliori, e chiede, complice la mamma, di essere iscritto a quello di Clermont, gestito dal giovane ordine dei Gesuiti. E così nel 1578 Francesco, con gli inseparabili cugini e sotto l'occhio vigile del precettore Deage, parte alla volta di Parigi, dove resterà per 10 anni.
Sono 10 anni che contano molto nella sua vita, 1578-1588. I 5 ragazzi savoiardi prendono alloggio in una pensione nel quartiere latino e frequentano il collegio di Clermont da esterni. Il curriculum scolastico comporta lo studio della grammatica, dell'umanità, della retorica e il dottorato in arti, passo obbligato per accedere poi alla facoltà di diritto.
L'orario è severo e anche le prescrizioni religiose sono esigenti. In quegli anni Francesco studia il latino, il greco, l'ebraico, familiarizza con i classici, si perfeziona nella lingua francese. Nel tempo libero frequenta ambienti altolocati, ha libero accesso alla corte, eccelle nelle arti della nobiltà, equitazione, ballo, scherma. Segue alcuni corsi di teologia alla Sorbona.
Finalmente, terminati gli esami conclusivi, può lasciare Parigi. Non senza rincrescimento, al momento della partenza c'è un particolare molto significativo che getta luce sull'animo di Francesco. 4 giovani gentiluomini vollero avere l'onore di accompagnarlo espressamente fino a Lione e si separarono da lui in lacrime, tanto grande era l'amore che gli portavano.
Quale gioia per Francesco ritornare a casa e riabbracciare i genitori, i fratellini e le sorelline che nel frattempo erano arrivati a rallegrare la famiglia. Il tutto per pochi mesi soltanto, perché bisogna ripartire per completare il sogno di papà, diventare un grande nel campo del diritto.
E allora Francesco parte per la città che allora era la culla del diritto, Padova, e dove si ferma dal 1588 al 1591. E anche nella vita di Francesco questi anni sono fondamentali e decisivi sul piano umano, culturale e anche spirituale. Padova è la capitale del Rinascimento italiano, con migliaia di studenti che provengono da tutta l'Europa. Qui Francesco studia diritto e al tempo stesso teologia, leggi padri dalla Chiesa, frequenta le numerose chiese della città, si mette nelle mani di un saggio direttore spirituale, il gesuita padre Possevino. Questi lo incoraggia a continuare a pensare alle cose di Dio e a studiare teologia, ma aggiunge: impegnatevi seriamente nel diritto, esso per ora è la volontà di Dio a vostro riguardo. Mette a punto con lui un progetto di vita spirituale, fatto di preghiera, confessione, messa quotidiana, penitenze, amicizie.
Probabilmente a causa di una febbre tifoidea viene ridotto in fin di vita, riceve i sacramenti e fa testamento. Il mio corpo, quando sarà spirato, consegnatelo agli studenti di medicina. Era tale il fervore per lo studio e la sete di conoscere il corpo umano che gli studenti di medicina, a corto di cadaveri, andavano a disotterrarli al cimitero. Importante questo testamento di Francesco perché dice la sensibilità che conserverà per tutta la vita nei confronti della cultura, delle novità scientifiche tipiche del Rinascimento.
Fortunatamente guarisce, conclude brillantemente i suoi studi il 5 settembre 1591. Lascia Padova laureato a pieno voti in utroque, cioè in diritto civile e in diritto ecclesiastico. Prima di far ritorno a casa visita Venezia, Ancona, Loreto, Milano, dove prega sulla tomba di San Carlo Borromeo. E i brillanti successi raggiunti con i suoi studi sono noti a tutti. Il padre ne è fiero e gli fa tre regali. Primo, lo nomina erede universale di tutti i suoi beni. Secondo, gli regala una bella biblioteca che a quei tempi valeva un patrimonio. Gli trova la fidanzata, Francesca Suchet, di 14 anni, erede unica di un patrimonio da capogiro.
I due si incontrano. Francesco fu educato e cortese al massimo, ma niente di più. La ragazza, abituata ad essere corteggiata e adulata, rimase delusa. Il signor di Boisy, furioso, rimproverò il figlio per tutto il viaggio di ritorno. Ci fu un secondo e ultimo incontro, e la provvidenza regolò le cose a dovere e fece nascere scappatoie per rompere poco per volta quelle trattative di matrimonio.
Ormai Francesco è indirizzato al sacerdozio. Nel cuore suo ci sono sogni molto lontani da quelli di suo padre, ma come fare a dirglielo? Il signore di Boisy ha posto in Francesco tutte le sue speranze. Ci pensano gli amici ad appianare in parte la strada e a facilitare il cammino di Francesco verso il sacerdozio. Era morto in quel tempo il prevosto della cattedrale di Annecy, carica prestigiosa, ma non legata necessariamente all'essere sacerdote. In tre mesi riescono a far arrivare da Roma la nomina per Francesco a prevosto. Dovrà presiedere la preghiera dei canonici di Annecy e di Ginevra e dirigere le funzioni più solenni.
Forte di questo titolo onorifico, si incontra con il padre per dirgli la sua intenzione di diventare sacerdote. Fu uno scontro durissimo e comprensibile. Pensavo e speravo che sareste stato il bastone della mia vecchiaia e il sostegno della famiglia. Non condivido le vostre intenzioni, ma non vi nego la mia benedizione, concluse il padre. La via del sacerdozio è aperta. In pochi mesi Francesco riceve gli ordini minori, il suddiaconato, il diaconato e finalmente il 18 dicembre 1593 l'ordinazione sacerdotale. Si prepara 3 giorni per celebrare la prima messa il 21 dicembre.
C'è un particolare importante da evidenziare perché sarà il fil rouge di tutta la sua vita. La prima predica è sull'Eucaristia. Dio prese possesso, dice Francesco, in modo indicibile della mia anima. E in quella circostanza battezza la sua ultima sorellina, Giovanna. Alcuni giorni dopo Natale Francesco può essere ufficialmente insediato prevosto della cattedrale e in quell'occasione pronunziò uno dei suoi discorsi più famosi, una vera e propria arringa, ne riporto alcuni passi.
Che faremo dunque, canonici di Ginevra? Con la carità dobbiamo abbattere le mura di Ginevra, con la carità bisogna invaderla, con la carità bisogna riconquistarla. Non vi propongo né il ferro né quella polvere il cui odore e sapore ricordano la fornace infernale. Che il vostro accampamento sia l'accampamento di Dio. È con la fame e la sete sopportate non dai nostri avversari, ma da noi stessi che dovremmo respingere il nemico.
E continua. Come riconquistarla? Come ha fatto Oloferne con la città di Betulia, tagliando le sorgenti, interrompendo gli acquedotti. L'acqua che alimenta Ginevra sono i cattivi esempi dei preti perversi, le azioni, le parole, l'iniquità di tutti, ma soprattutto degli ecclesiastici. Per colpa nostra il nome di Dio viene bestemmiato ogni giorno tra le genti. Dobbiamo vivere la regola cristiana in modo di essere canonici e figli di Dio, non solo di nome, ma anche di fatto.
Si sente già fin d'ora l'ardore e lo zelo del pastore, in sintonia con quanto il Concilio di Trento aveva indicato come via alla riforma. E incomincia subito, ha il senso del tempo e lo impiega bene, levata all'alba e a letto verso le 10:11 di sera. È infaticabile nel lavoro, dedica almeno 2 ore al giorno allo studio della teologia e alla lettura. Gli storici restano impressionati dal numero di libri letti da Francesco. È fedele alla preghiera, calma e prolungata, al rosario, segno del suo amore alla Vergine. Bisogna essere con lei per ricevere lo Spirito Santo. Maria è madre di grazia, è madre di Dio, madre di misericordia, nostro rifugio e nostra speranza.
Siamo nel 1594, per 4 anni diventa missionario nella zona del Chiablese, che è il territorio che si affaccia al lago di Ginevra, detto anche lago Lemano, sulla sponda sud e che ha per capitale Tonon, che deve la sua fortuna alla celebre fonte d'acqua di Evian.
I sacerdoti di questa zona della Savoia erano stati cacciati dai calvinisti di Ginevra e le chiese erano senza pastori. Ora però, nel 1594, la situazione è favorevole. Il duca Carlo Emanuele ha riconquistato quelle terre e sollecita il vescovo di Annecy ad inviare nuovi missionari. La proposta rimbalza sul clero, che si incontra ogni anno per il sinodo all'inizio di settembre. Ma nessuno ha il coraggio di andare in quelle terre, così ostili, rischiando la propria vita.
Solo Francesco si dichiara disponibile. Dopo alcuni giorni di preghiera e di penitenza, il 14 settembre, con il cugino Luigi, parte per questa missione. Un anno prima, in occasione del suo insediamento a Prevosto, in un celebre discorso aveva proclamato: «Occorre riconquistare Ginevra con le armi della carità. Con la carità bisogna invaderla». Ecco, è giunta l'ora di realizzare questo programma.
Sceglie come primo obiettivo la cittadina di Tonon, passata completamente al calvinismo. Prende dimora nel castello di Allinger, degli Allinger, dove il barone Hermanens, con una guarnigione di soldati, veglia sulla sua incolumità. Così ogni mattina, dopo la messa, scende a Tonon con seri pericoli. Quando in inverno la neve si fa minacciosa e i lupi diventano aggressivi. La domenica predica nella chiesa di Sant'Ippolito, ma i fedeli sono davvero pochi, anche perché i calvinisti hanno minacciato il sequestro dei beni a coloro che fossero andati ad ascoltare il papista.
Allora decide di scrivere e far stampare le sue prediche. Le attacca, le affigge nei luoghi pubblici e le fa scivolare anche sotto la porta dei cattolici e anche dei protestanti. La raccolta di queste prediche, in cui vengono presentate le principali verità della fede cattolica, la croce, i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, la confessione, la Chiesa, il Papa, la lettura della Bibbia, ecco, la raccolta di queste prediche darà origine a un libro intitolato Controversie, che sarà pubblicato qualche anno dopo, nell'anno 1600.
2 atteggiamenti caratterizzano il Francesco giornalista: il dovere di informare i lettori della posizione cattolica e un grande desiderio di manifestare loro il proprio affetto. Non leggerete mai uno scritto diretto a voi da un uomo tanto affezionato al vostro bene spirituale come lo sono io. Farà uso persino del teatro.
Il suo modello è Gesù. Gesù che cammina per le strade della Palestina, si ispira alla sua dolcezza, bontà, alla sua franchezza e sincerità. Non mancano ostilità e chiusure, ma arrivano anche le prime spighe, cioè le prime conversioni. Francesco non molla, prega, digiuna, si mortifica e a poco l'ostilità si placa e la gente si abitua alla sua presenza.
Ha un unico interesse. Non sospirava altro se non convertire le anime ribelli alla luce della verità, che brilla solo nella vera Chiesa. Consapevole che la ribellione dei protestanti era stata causata dal cattivo esempio del clero, in una lettera indica le 3 cose necessarie. La preghiera, l'elemosina e il digiuno sono le 3 parti che compongono la fune che il nemico spezza con difficoltà. Cerchiamo con la grazia di Dio di legare con essa l'avversario.
era severo e inflessibile verso l'errore e anche verso coloro che diffondevano l'eresia, ma di una pazienza senza limiti nei confronti di tutti coloro che riteneva vittime della teoria degli eretici. Fu denunciato al vescovo perché chiamava fratelli gli eretici, fratelli smarriti, fratelli ribelli, ma pur sempre fratelli. Io amo la predicazione che si affida più all'amore del prossimo che alla indignazione, persino degli ugolotti che occorre trattare con grande compassione, o non già lusingandoli, bensì deplorandoli. Lo spirito salesiano sembra concentrato in questa espressione di Francesco. La verità non è caritatevole, correggo, la verità che non è caritatevole sgorga da una carità che non è vera.
Due significative testimonianze ai processi di beatificazione. Ascoltava con pazienza le difficoltà, senza mai montare in collera e senza proferire parole ingiuriose contro di loro, nonostante il fatto che detti eretici si accaldassero nelle dispute e si servissero solitamente di ingiurie, di canzonature o calunnie. Egli manifestava loro un amore molto cordiale per convincerli che era animato da nessun altro interesse che non fosse la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Non li spingeva mai al punto da farli indignare e da sentirsi coperti di vergogna e confusione, ma con la sua ordinaria dolcezza rispondeva loro in modo giudizioso, piano, senza acredine e senza disprezzo, e con questo mezzo ne conquistava i cuori e la benevolenza.
Di questo periodo straordinario per lo zelo, la bontà e il coraggio di Francesco va ancora ricordata l'iniziativa di celebrare nella chiesa di Sant'Ippolito le tre messe di Natale nel 1596. L'anno seguente incontra il patriarca di Ginevra, il successore di Calvino, Teodoro Beza. Avrà con lui tre colloqui e cercherà invano di convertirlo alla Chiesa cattolica.
Ma l'iniziativa che maggiormente contribuì a smantellare l'eresia dal territorio del Chiablese fu quella delle Sante 40 ore, promosse e animate da un nuovo collaboratore di Francesco, padre Cherubino della Maurienne, un cappuccino, capace e intelligente, ma di carattere focoso e impulsivo. Dalle numerose parrocchie sparse nelle varie vallate del Chiablese, i fedeli scendevano a gruppi con la croce verso Annemasse, alle porte di Ginevra. Qui, alle processioni, alle prediche e alle confessioni, si mescolavano canti popolari, musiche e anche qualche sparo di archibugio.
La festa si concluse con l'erezione di una croce alta 5 metri, proprio di fronte a Ginevra. Non mancarono le proteste da parte dei calvinisti per questa provocazione. L'anno seguente le Sante 40 ore si tennero a Tonon. L'afflusso di fedeli fu straordinario e vi presero parte anche il vescovo di Annecy, Monsignor de Granier, il duca Carlo Emanuele, il cardinal legato dei Medici. Abbiurarono in quella circostanza 2300 uomini e la maggior parte voleva farlo nelle mani di Francesco. Ne conoscevano bene il cuore. La grande festa si concluse con una predica del prevosto sul tema a lui più caro, l'Eucarestia. Queste giornate lasciarono in tutti una grande impressione e segnarono il definitivo ritorno del Chiablese alla fede cattolica.
A fine anno Francesco deve lasciare la missione e scendere a Roma per trattare vari problemi della diocesi e sostenere l'esame per poter essere consacrato vescovo con diritto di successione ad Annecy. L'esame ebbe luogo il 22 marzo 1599 alla presenza di numerosi cardinali e vescovi, tra cui c'era anche il Baronio, il Borromeo, il Borghese, il De Medici, padre Bellarmino. Sottoposero Francesco a una raffica di 35 domande difficilissime. alle quali egli rispose con una calma e una chiarezza straordinarie. Alla fine il Papa, che era presente, si alzò, scese ad abbracciare Francesco, dicendogli: attingete alle vostre sorgenti, a sottolineare la ricchezza e la profondità della scienza del futuro vescovo.
Pochi giorni dopo, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, è ammesso alla messa del Papa, durante la quale ricevette particolari favori da parte di Nostro Signore, riguardanti il mistero dell'Incarnazione e dell'Eucaristia. A Roma contrae amicizie importanti, Bellarmino, Baronio, Ancina, e incontra i preti dell'oratorio di San Filippo Neri e si innamora del loro spirito.
Nel suo viaggio di ritorno ad Annecy passa da Parigi, sempre per trattare con il nunzio e con il re delicate questioni diplomatiche concernenti la diocesi e i rapporti con i calvinisti. Si fermerà per 9 lunghi mesi a Parigi e tornerà a casa con un pugno di mosche. Se questo è il risultato diplomatico, molto ricco e importante è invece il profitto spirituale e umano che ne sa trarre.
Durante questi mesi Francesco predica moltissimo, tra cui anche la Quaresima nella Cappella del Louvre. Il successo è tale che il re in persona vuole ascoltarlo a Fontainebleau per le feste di Pasqua. Come compenso gli viene fatta recapitare una borsa piena di scudi d'oro zecchino. Francesco rifiuta e anche questo concorre a rendere famoso il personaggio, confessa e converte.
Decisivo per la vita di Francesco è l'incontro con il famoso circolo della signora Acari. Presso questa nobile dama, un'autentica mistica immersa nella vita nel mondo, si incontrano le persone più devote di Parigi, il giovane Berulle, il Beaucousin, l'Ollier, il Duval e più tardi arriverà anche Vincenzo De Paoli. È una sorta di cenacolo spirituale dove si leggono e poi anche verranno tradotte le opere di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce, e grazie a questo movimento spirituale verrà introdotto in Francia il Carmelo riformato. Sulla via del ritorno, Francesco riceve la notizia della morte del suo amato vescovo.
Francesco è vescovo di Ginevra dal 1602 al 1622. Ora la diocesi è nelle sue mani e toccherà a lui guidarla. Sente il peso e la fatica di questo nuovo incarico. Si prepara con una ventina di giorni di ritiro spirituale nel castello dei Sals, sotto la guida dell'amico gesuita padre Fourier. Predica, fa la sua confessione generale e redige una nuova regola di vita, un capolavoro di ascetica, di zelo pastorale, di amore per il suo popolo.
L'8 dicembre 1602, nella piccola chiesetta di Torrens, Francesco viene consacrato vescovo e resterà alla guida della sua diocesi per 20 anni. Quel giorno, dice Francesco, Dio mi aveva tolto da me stesso per prendermi per sé e quindi darmi al popolo, intendendo dire che mi aveva trasformato da ciò che ero per me in ciò che dovevo essere per loro. Di questo periodo mettiamo in risalto 3 aspetti che ritengo tra i più importanti, tralasciando tanti altri.
Primo, Francesco Pastore. In questi anni brilla il suo zelo concentrato nelle parole da mi animas, che diventano il suo programma. Il prete è tutto per Dio e tutto per il popolo. Tutto alla sua cura divina soleva ripetere e lui ne era il modello per primo. I problemi della diocesi sono tanti e molto gravi. Riguardano il clero, i monasteri, la formazione dei futuri ministri, il seminario inesistente, la catechesi, la mancanza di risorse economiche.
Francesco allora inizia la visita a tutte le parrocchie della diocesi, 400 parrocchie, visita che per forza si protrae per 5-6 anni. Parla con i sacerdoti, conforta, incoraggia, risolve i problemi più spinosi, predica, amministra il sacramento della crisma ai ragazzi o ai futuri sposi e celebra matrimoni.
Sa cogliere esempi edificanti. Ecco cosa scrive in una lettera. Mi hanno parlato di un pastore che mentre rincorreva una vacca cadde in un crepaccio alto una dozzina di pertiche, nel quale morì assiderato. «Oh Dio», dissi, «l'ardore con cui questo pastore cercava la sua vacca era dunque così forte che il timore del ghiaccio non lo poté raffreddare? E perché mai io sono così tiepido nella ricerca del mio gregge?»
Per ovviare all'ignoranza del clero, fa scuola di teologia in casa sua e ogni anno raduna i suoi preti nel sinodo e a loro predica. Per alcuni anni insegnò anche ad Annecy molti argomenti di indole teologica per i suoi canonici, dettando lezioni anche in latino. E poi ancora, per aumentare la partecipazione, decise di tenere alcune lezioni di teologia 3 volte alla settimana nel suo palazzo, dove gli ecclesiastici accorrevano.
I punti caldi sono ancora le donne, con scandalo della gente, i soldi e il bere. Di qui una maggiore attenzione alle ammissioni, agli ordini. Manca il seminario e i candidati si formano nelle abbazie, nelle collegiate, presso alcuni preti. Francesco vigila, ma non sempre riesce. In ogni caso diminuisce di molto il numero di coloro che lo facevano per interesse delle rendite. Per questo fu insultato, minacciato, fatto oggetto di violenze volgari. L'arma del concorso, per una parrocchia dovevano presentarsi in 3 a concorrere e veniva scelto il più degno, fu efficace e col tempo diede ottimi risultati.
Era convinto che la scienza è per il prete l'ottavo sacramento. Siccome la divina provvidenza, dice Francesco, senza aver riguardo alla mia incapacità mi ha stabilito vescovo, vi esorto a studiare senza stancarvi affinché, in quanto dotti ed esemplari, siate irreprensibili e pronti a rispondere a tutti coloro che vi interrogano su argomenti di fede.
Scrive un opuscolo, avvertimenti ai confessori, un gioiello di zelo pastorale dove si intrecciano dottrina, esperienza pastorale, consigli. Guardatevi bene dall'usare parole troppo rudi verso i penitenti. Ricordatevi che i poveri penitenti, dando inizio alla loro confessione, vi chiamano padre e che in effetti voi dovete avere un cuore paterno nei loro confronti, accogliendoli con immenso amore.
Visita i numerosi monasteri della diocesi. Alcuni li chiude, in altri sposta il personale, ne fonda di nuovi. Lotterà fino alla fine per avere un seminario. Mancano i fondi per l'egoismo dei cavalieri di San Lazzaro e di San Maurizio, che trattengono le rendite dovute alla diocesi.
Nonostante tutto questo cumulo di lavoro, trova il tempo per promuovere la cultura tra la sua gente e fonda l'Accademia Florimontana, dove si ritrovano scienziati, artisti, maestri insieme a scultori, falegnami, architetti. Tutti gli accademici erano uniti tra loro da amore vicendevole e fraterno. Il programma era enciclopedico: teologia, filosofia, astronomia, politica, retorica, geometria, aritmetica. Il luogo di incontro è la casa del senatore Favre, ambiente familiare e sereno. Purtroppo l'Accademia ebbe durata breve, causa l'elezione del suo principale sostenitore a presidente del Senato di Chambéry.
Ci fu pure un episodio curioso. Un barnabita, padre Redento Baranzano, pubblica un volume intitolato Uranoscopia, senza il permesso del suo superiore, dove si esponeva e appoggiava il sistema planetario di Copernico e le idee di Galileo, nel momento in cui a Roma Galileo è sotto processo. Baranzano è richiamato a Milano e Francesco interviene con una lettera stupenda e con alcuni brani. So che ha sbagliato lasciando stampare i suoi libri senza autorizzazione, ma so anche che la causa principale di questo sbaglio è una certa semplicità e inavvertenza. Senza dubbio, grazie alla correzione paterna e piena di bontà che gli sarà fatta, egli starà più attento e se lo riporta ad Annecy. In seguito verranno pubblicate a Lione altre opere del Baranzano e Francesco ne darà l'approvazione ufficiale.
La caratteristica dominante in Francesco Pastore è la sua capacità di accompagnare con amorevolezza le persone. È una fatica guidare le anime singole, ma una fatica che fa sentire leggeri, come quella dei mietitori e dei vendemmiatori, i quali non sono mai tanto contenti come quando hanno molto lavoro e molto da portare.
Le caratteristiche di questa educazione individualizzata ad uno si possono enumerare così. Primo, ricchezza di umanità. Francesco ama le persone con cuore umano e lo manifesta a voce e negli scritti. Scrive: io ho un cuore di padre che ha però anche qualcosa del cuore della madre. Ancora, un suo scritto: penso che nel mondo non vi siano anime che amino più cordialmente, più teneramente e, per dire tutto molto alla buona, più amorosamente di me, perché a Dio è piaciuto fare così il mio cuore.
Padre e fratello, sa essere molto esigente, ma sempre con dolcezza e serenità. Non abbassa la posta in gioco. Basta leggere la prima parte della Filotea per rendersene conto. Di qui nasce quel senso di cordialità che trabocca dalle lettere di Favre. Mio caro fratello, alla Chantal, alla Charmoisie. Un padre che chiede obbedienza, ma in un clima di confidenza e di libertà. L'obbedienza è una garanzia contro gli eccessi, le illusioni e i passi falsi.
La terza caratteristica della sua educazione è la prudenza e la concretezza. Cito sempre da lui: usatevi molti riguardi durante questa gravidanza, scrive a Madame de Flechère. Se vi stancate a stare inginocchiata a pregare, mettetevi a sedere, e se non avete l'attenzione sufficiente per pregare mezz'ora, pregate solo un quarto d'ora.
Quarta e ultima, senso di Dio. Sempre da Francesco: occorre fare tutto per amore e nulla per forza. Occorre amare. Amare l'obbedienza più di quanto si tema la disobbedienza. Dio sia il Dio del vostro cuore. La volontà di Dio è la stella polare cui tutto va rivolto, perché solo in lei c'è vita, progresso spirituale e fecondità. La Chantal ne sarà degna copia in questa. Francesco fu definito la copia più vera di Gesù in terra.
Ecco, fino a qui Francesco Pastore, ma Francesco è anche scrittore. Nonostante gli impegni legati al suo essere vescovo, la predicazione in varie parrocchie della diocesi in Francia, gli incarichi diplomatici che il Duca gli affida, Francesco trova il tempo per dedicarsi a scrivere. Che cosa? Migliaia di lettere. Oltre 30.000, dicono gli esperti. Noi ne possediamo solo poco più di 2.000. Lettere a persone che chiedono la sua guida spirituale, ai monasteri della Visitazione di recente fondati, a personaggi di spicco della nobiltà o della Chiesa, per tentare di risolvere problemi, o anche ai suoi familiari e ai suoi amici.
Nel 1608 viene pubblicata la Introduzione alla vita devota. È lo scritto più noto di Francesco. È nel carattere, nel genio, ma soprattutto nel cuore di Francesco di Sales che occorre cercare la vera origine e la preparazione remota dell'introduzione alla vita devota o filotea. Così scrive nell'introduzione all'edizione critica di Annecy Don Mackay, che è un uomo che ha dedicato la vita allo studio delle opere del santo.
Scrive Francesco: è un memoriale che avevo indirizzato a una bell'anima che desidera la mia direzione spirituale. E tutto questo in mezzo alle occupazioni della Quaresima, durante la quale io predicavo due volte alla settimana. Si tratta della Quaresima predicata da Messi nel 1607. E la persona in questione è Louise de Chastel, diventata sposa nel 1600 del Duca di Namur, signore di Charmoisie, che è parente di Francesco. La vita di questa donna era legata a quella del marito con frequenti viaggi e lunghi soggiorni alle corti di Torino e di Parigi.
Lei, la cara cugina, si mette nelle mani di Francesco. Poi si decise a darmi dei consigli per iscritto su questo tema e io li passai a un padre gesuita che li trovò talmente eccellenti e utili che sollecitò il servo di Dio a farli stampare. Di qui nacque l'introduzione alla vita devota in cui furono inseriti. Si tratta del gesuita Fourier, rettore del collegio di Avignone, grande amico e direttore spirituale di Francesco. Fu lui che mi spinse fortemente a pubblicare questo scritto e dopo averlo rivisto attentamente e migliorato in alcuni piccoli dettagli, l'ho inviato alle stampe.
Nonostante il suo poco tempo libero, Francesco poté tuttavia dare un ultimo tocco al suo capolavoro. La prefazione porta la data dell'8 agosto 1608. Questo libro ricevette un'accoglienza entusiasta che possiamo riassumere nelle parole dell'arcivescovo di Vienne. Monsignore, dice, il libro che state pubblicando mi ha rapito ed estasiato, mi ha riscaldato talmente che non ho né lingua né penna per esprimervi l'affetto che ho per voi, come riconoscenza per il grande e singolare servizio che rendete alla divina bontà.
E questi sentimenti di stima e di ammirazione continuarono a crescere col tempo. Gli scritti e le opere del santo erano in così grande stima che i librai non riuscivano a tenerne in quantità sufficiente per tutti quelli che ne facevano richiesta. E tra i tanti elogi che essi stessi facevano, c'era quello per cui non avevano mai visto un libro così utile per la salvezza delle anime.
La Chantal parla di questo libro come di un libro dettato dallo Spirito Santo. San Vincenzo de Paoli, nel primo regolamento per le conferenze della carità, ne prescrive la lettura quotidiana di un capitolo. E quando la gente vedeva Francesco, esclamava: «Ecco il grande Francesco di Ginevra che ha scritto la Filotea». In 400 anni di vita il libro ha avuto oltre 1300 edizioni, con milioni di copie, tradotte in tutte le lingue del mondo. A distanza di 4 secoli queste pagine conservano intatto il loro fascino e la loro attualità.
Nel 1616 appare un altro scritto di Francesco, il Trattato dell'amor di Dio, il suo capolavoro, scritto per coloro che vogliono puntare alle vette. Li guida con sapienza e con esperienza a vivere l'abbandono totale alla volontà di Dio, fino al punto dove si incontrano gli amanti, cioè al Calvario. Solo i santi sanno guidare alla santità. Purtroppo il poco spazio ci impedisce di dire di più.
Allora, Francesco pastore, Francesco scrittore e, da ultimo, Francesco fondatore. 1604. Francesco si reca a Digione a predicare la Quaresima, invitato dall'arcivescovo di Bourges, Andrea Freymond. Fin dai primi giorni rimane colpito dall'attenzione e dal comportamento devoto di una dama presente. È la baronessa Giovanna Francesca Freymond, sorella dell'arcivescovo.
Chi era Giovanna? Apparteneva a una delle famiglie più in vista della città. Il padre era presidente del Senato della Borgogna. A 20 anni aveva sposato il barone Cristoforo Rabutin di Chantal. Un vero matrimonio d'amore e ne erano nati 4 figli. Celso, Benigno, Maria Amata, Francesca e Carlotta. Abitava in uno splendido castello, seguiva personalmente il lavoro dei domestici nelle vaste tenute, girando a cavallo. Non amava la vita mondana, ma sovente c'erano ospiti e ricevimenti.
Così la descrive nella sua prima biografia Madre Echogui. Era di statura elevata, di portamento assai nobile, il volto soffuso di grazia e di una bellezza naturale molto attraente, senza affettazione e senza mollezza, di umor vivo e gaio, di mente lucida, pronta e decisa, di solido buon senso. Non c'era in lei nulla di incostante né di leggero. Era, in breve, come la chiamavano, una donna perfetta.
I poveri che bussavano alla porta del castello erano tanti. Carestie, pestilenzi, passaggi degli eserciti, queste le cause di tanta miseria. Giovanna li accoglieva e prendeva lei stessa la loro scodella e la riempiva di minestra, dando loro al tempo stesso il pane che era già tagliato nelle ceste. Stessa carità usava con le persone ammalate o con i prigionieri che il barone aveva rinchiuso nel castello.
Il clima di serenità e di pace venne improvvisamente sconvolto per la morte del marito, ucciso accidentalmente da un colpo d'archibugio durante una battuta di caccia. Cristoforo lasciò la moglie nella disperazione con 4 figli piccoli. Carlotta era nata appena da 15 giorni. Per lunghi 5 anni Giovanna si rifiuterà di perdonare e persino di rivedere l'uccisore del suo caro sposo.
Il padre di Giovanna, al corrente della salute precaria e dello stato d'animo della figlia, la invita a trascorrere la quaresima a Digione, presso di lui, tanto più che la predicazione è affidata ad una persona d'eccezione, Francesco di Sales, da 2 anni vescovo di Ginevra, in esilio ad Annecy. Giovanna accetta, e così avviene l'incontro. Francesco ascolta con pazienza, senza fretta e con grande prudenza si rende conto della situazione, anche quella relativa ad un confessore alle cui mani Giovanna si è affidata e che ora la tiene legata con impegni soffocanti.
Sulla via del ritorno in diocesi, Francesco scriverà un biglietto a Giovanna, rasserenandola, e dice: «Dio, mi sembra, mi ha assegnato a voi. Ne sono sempre più sicuro, è tutto quello che vi posso dire. Ma sarà solo nell'incontro, nel mese di agosto, presso il santuario di Saint-Claude, che Francesco libererà Giovanna dalla prigionia spirituale nella quale la teneva il precedente direttore spirituale». 1604, anno dell'incontro di Giovanna con Francesco, e fino al 1610, data dell'entrata di Giovanna in noviziato ad Annecy, i due santi si incontrarono 4 o 5 volte, ogni volta per una settimana o per una decina di giorni. Gli incontri sono rallegrati dalla presenza di varie persone di famiglia, la mamma, la sorella di Francesco, o amiche, la signora Brulard, la badessa di Puy d'Orme. Giovanna vorrebbe accelerare i tempi, ma Francesco procede con prudenza.
I problemi sul tappeto sono vari. Francesco doveva verificare la vocazione di Giovanna e delle prime suore. Giovanna doveva sistemare i figli, ancora molto piccoli, accudire il suocero avanti negli anni, non sciupare il ricco patrimonio di famiglia. Poco alla volta i vari nodi si allentano, giungono consensi, la serenità e la pace crescono e questo permette di risolvere meglio i problemi.
Per quanto riguarda i figli, Celso Benigno parte alla volta della corte di Parigi. Maria Amata sposerà Bernardo, fratello di Francesco di Sales. Carlotta muore improvvisamente a soli 10 anni e Francesca segue per il momento la madre ad Annecy. In un clima di grande commozione e di grande tenerezza viene dato a Giovanna il consenso alla partenza da parte del padre e del suocero. Davanti al notaio la baronessa di Chantal firma un atto con il quale si spoglia di tutti i propri beni in favore dei figli.
Dio ha preso possesso del suo cuore e l'ha resa donna pronta a dare la sua vita per lui. Il suo sogno, a lungo coltivato, si realizza il 6 giugno 1610, giornata storica. Giovanna e 2 sue amiche, Giacomina Favre e Carlotta di Bresciar, partecipano alla messa e ricevono la comunione in vescovado, poi visitano le chiese e i poveri. Verso sera cenano con i loro familiari e il vescovo, ricevono un sunto delle costituzioni. Seguite questa strada, mia carissima figlia, e fatela seguire a tutte quelle che il cielo ha destinato a seguire le vostre orme.
Il 6 giugno dell'anno seguente, le prime 3 professioni nelle mani di Francesco. Intanto altre giovani e altre donne chiedevano di essere accolte, per cui si fa urgente la costruzione di un nuovo monastero. E Francesco segue tutta questa vicenda. prende così il via la famiglia religiosa che si ispira alla visitazione di Maria, le visitandine.
Gli ultimi anni. Francesco, negli ultimi anni di vita, deve prendere per due volte la strada di Parigi. Viaggi importanti sul piano diplomatico e spirituale. Viaggi faticosi, per lui stanco e malandato, in salute. Nel primo accompagna il corteo principesco che si reca dal re Enrico IV a chiedere la mano della giovane figlia Cristina per Vittorio Amedeo di Savoia, principe di Piemonte. Grazie al fine senso diplomatico di Francesco vengono superate tutte le difficoltà e il consenso è accordato. Il matrimonio viene celebrato nel gennaio del 1619.
La permanenza a Parigi del vescovo di Annecy si protrae per quasi un anno. Le chiese più importanti se lo contendono. La gente accorre in massa ad ascoltarlo. Non mancano incontri significativi, tra cui quello con Vincenzo De Paoli. I due simpatizzano immediatamente e Francesco trova in lui, giovane sacerdote e precettore della potente famiglia Gondi, la persona che guiderà spiritualmente il monastero della Visitazione, fondato da poco nella capitale francese dalla infaticabile madre di Chantal. Vincenzo sarà il confidente, saggio e generoso delle visitandine fino alla morte.
La fama della santità di Francesco è nota a Parigi al punto che il cardinale Henri de Gondi pensa a lui come a suo successore e glielo propone. Nota è la simpatica risposta di Francesco: «Io ho sposato una povera donna, la diocesi di Annecy. Non posso divorziare per sposarne una ricca, la diocesi di Parigi».
Nel suo ultimo anno di vita intraprende un nuovo viaggio a Pinerolo, in Piemonte, su richiesta del Papa, per riportare la pace in un monastero di foglianti, cioè i cistercensi riformati, che non riescono a mettersi d'accordo. Un altro ordine del Duca impone a Francesco di accompagnare il Cardinal Maurizio di Savoia ad Avignone. Al ritorno si ferma a Lione, nel monastero delle Visitandine, e qui incontra per l'ultima volta la sua cara figlia, Giovanna di Chantal. È stremato, ma predica ancora fino alla fine, che sopraggiunge il 28 dicembre 1622.
Ora le sue spoglie riposano ad Annecy, nella Basilica della Visitazione. Fu dichiarato santo dal Papa Alessandro VII nel 1665 e da Pio IX nel 1877 dottore della Chiesa.
Con lui nasce l'albero salesiano, che in 400 anni si è arricchito di tante famiglie religiose maschili e femminili, che si ispirano ai tratti della spiritualità di Francesco, che sono essenzialmente la semplicità, la cordialità dei rapporti, la ricerca della volontà di Dio, l'amore profuso nelle varie azioni della vita quotidiana. Francesco è morto con un sogno: ritirarsi dagli affari della diocesi e trascorrere gli ultimi anni di vita nel quieto monastero di Tailleur, sulle sponde del lago di Annecy, e scrivere il suo ultimo libro, Trattato dell'amore del prossimo, e recitare il Santo Rosario. Siamo certi che il libro l'aveva già scritto con l'esempio della sua vita. Quanto alla recita del Rosario, ora non gli mancano né il tempo né la tranquillità. Si conclude così il racconto della vita di Francesco di Sales, un riassunto della sua vita ricchissima, e noi la concludiamo con una preghiera scritta da lui a Maria. Seguiteci con il vostro cuore. Ricordati e rammentati, o dolcissima Vergine, che tu sei mia madre e che io sono tuo figlio, che tu sei potente e che io sono poverissimo, timido e debole. Io ti supplico, dolcissima madre, di guidarmi in tutte le mie vie, in tutte le mie azioni.
Non dirmi, madre stupenda, che tu non puoi, poiché il tuo amatissimo figlio ti ha dato ogni potere, sia in cielo che in terra.
Non dirmi che tu non sei tenuta a farlo, poiché tu sei la mamma di tutti gli uomini e particolarmente la mia mamma.
Se tu non potessi ascoltare, io ti scuserei dicendo: è vero che è mia mamma e che mi ama come suo figlio, ma non ha mezzi e possibilità per aiutarmi.
Se tu non fossi la mia mamma, io avrei pazienza e direi: ha tutte le possibilità di aiutarmi, ma ahimè non è mia madre e quindi non mi ama.
Ma invece no, o dolcissima Vergine, tu sei la mia mamma e per di più sei potentissima. Come potrei scusarti se tu non mi aiutassi e non mi porgessi soccorso e assistenza?
Vedi bene, oh mamma, che sei costretta ad ascoltare tutte le mie richieste. Per l'onore e per la gloria del tuo Gesù, accettami come tuo bimbo, senza badare alle mie miserie e ai miei peccati.
Liberami, libera la mia anima e il mio corpo da ogni male e dammi tutte le tue virtù, soprattutto l'umiltà.
Fammi regalo di tutti i doni, di tutti i beni e di tutte le grazie che piacciono alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori. Ci risentiremo al quarto mercoledì del mese di novembre, il giorno 26 di novembre. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.